Spirito Santo. Allora, nella istruzione di ieri concludevo con alcune domande guida per queste riflessioni che ancora voglio condividere con voi, cioè a proposito del discernimento ci domandavamo prima di tutto che cosa si discerne, poi con che mezzi discerniamo e chi opera il discernimento. E allora la prima cosa da discernere è il cuore. Quello che sappiamo per la Bibbia è il mondo interiore. Con cuore non diciamo solo, no, oggi le persone intendendo il cuore dicono il sentimento, la parte emotiva, ragione e sentimento, no? Tante volte. Per la Bibbia il cuore è dove c'è anche la nostra ragione, dove ci siamo tutto di noi, la ragione, il sentimento, la volontà, la memoria. Quindi allora possiamo dire la propria coscienza e la nostra interiorità. Cioè, ricordate che Giovanni Climaco diceva che chiamo discernimento nei principianti la conoscenza autentica di sé. Conoscenza autentica di sé. E vedete, anche questo è tutto un cammino, no? Perché noi ci inganniamo. Vogliamo ingannarci. Certe cose non le vogliamo vedere. Le vediamo bene negli altri, ma non in noi. E allora c'è un cammino di verità che siamo chiamati a fare, cioè che cosa mi abita, quali sono le vere ragioni che mi spingono, no? Quali sono i veri movimenti che ci sono nel mio cuore. Ricordate che Gesù dice di puntare lì, nel Marco 7, noi non l'abbiamo letto, ma Gesù dice, a proposito delle cose che rendevano impuri, no? Cioè, quindi toccare determinate cose era impuro, mangiare certe cose era impuro. E allora dicevo, guardate che non è quello che è da fuori, ma è da dentro. Perché è dentro il nostro cuore che ci sono, no, le ingiustizie, le invidie, le cattiverie, eccetera, eccetera. È il nostro cuore che deve essere sanato. E allora, ecco, no, bisogna in qualche modo mettere alla prova il nostro cuore, saggiarlo. Allora, innanzitutto c'è bisogno di una pratica di ascolto del cuore. Ricordate che nella spiritualità ignaziana è un esercizio di preghiera che Ignazio invitava a fare almeno una volta al giorno, se non di più, era quell'esame di coscienza, no? Che non è l'esame di coscienza in preparazione alla confessione, che pure ha tutto il suo valore, ma l'esame di coscienza era, per Ignazio, era quello di cercare di cogliere e che cosa si muove nel mio cuore e che cosa Dio sta cercando di dirmi nelle cose che si muovono nel mio cuore, che cosa mi abita, che cosa mi muove. Padre Spidlich diceva in maniera un po' come sempre, no? Sorridente e vera. Lui diceva: un cristiano non dovrebbe andare a dormire la sera prima di aver capito che cosa Dio gli ha detto nella giornata che ha vissuto. Che appunto è da cogliere proprio come quell'attitudine a dire che cosa mi abita. Mi abita la rabbia a volte, mi abita l'invidia, mi abitano altre cose negative, poi a volte anche positive, il mio desiderio, la mia... Ma cosa mi abita? cosa realmente mi muove. Per cui Paolo nelle sue lettere molte volte dice di ciascuno metta alla prova se stesso, si esamini, cerchi di capire con che intenzione ci va, esaminatevi se siete nella fede, mettersi alla prova. E Ignazio diceva appunto per avvertire e conoscere in qualche modo i vari pensieri che si muovono nel mio cuore, ma se io non li avverto, come faccio a discernerli? No? Per cui la pratica in qualche modo di ascolto della nostra interiorità è fondamentale. E notate, Isacco il Siro dice che chi è bene chiamare capace di discernimento? Colui che davvero discerne che questa vita ha un limite ed è capace egli stesso di porre un limite ai suoi peccati. E allora in qualche modo è anche il discernimento della nostra finitudine, cioè di quello che realmente noi siamo con i nostri limiti. Con i nostri limiti. No, Spidri che diceva magari di uno che magari ha già raggiunto una certa età e va dal suo padre spirituale e dice padre, dice io mi sento chiamato per la missione in Cina. E uno dice ma... No. A volte certi discernimenti noi li facciamo senza... ma ti sei visto? Ti sei visto? Alcune volte anche noi, no? I nostri programmi, così, grandi piani pastorali, anche le diocesi, grandi piani pastorali, uno dice, ma ci siamo visti? Ma chi siamo? Cioè, ma vediamo dove siamo. Vediamo dove siamo. Accogliamo la nostra debolezza nella misericordia di Dio. E a partire da quello che siamo realmente, non quello che dovremmo essere, perché siamo sempre lì a vedere quello che dovremmo essere, no, a partire da quello che siamo realmente, ci domandiamo oggi in che cosa possiamo servire il Signore? Lo abbiamo servito, speriamo, nel tempo della forza, nel tempo della gioventù, adesso che invece non siamo più in quel tempo. Come realmente possiamo servirlo? Non come si dovrebbe servire, ma come realmente possiamo, a partire da quello che siamo. Per cui è discernere la propria finitudine, che rende capace di stare al mondo. E discernere anche le paure che ci abitano, che sono dei motori potenti. A volte anche la nostra, questo lo dico perché tutti quanti i religiosi e anche i seminari diocesani sono a rischio di questo, no? Che tanta pastorale vocazionale è mossa dalla paura della morte. Cioè, dato che stiamo morendo e abbiamo bisogno di gente che ci sostituisca, allora prendiamo tutti, a voglia! Non facendo un servizio alle persone e non facendo un servizio a noi. Non si può fare una pastorale vocazionale a partire dalla paura. Si fa una pastorale vocazionale a partire dall'amore che vuole aiutare chi eventualmente ci vede e no? Non che non abbiamo preti e dobbiamo riempire i seminari, ma stiamo scherzando. prendendo oggi, e questo lo diceva un vescovo del nord una volta, che si diceva che fra i vescovi, almeno quelli un po' più illuminati, ci si diceva bisogna fare molta attenzione oggi di nuovo a chi si presenta, perché di nuovo oggi, come lo era per i nostri nonni, no? Fare il prete, fare la suora, fare il religioso è una buona sistemazione. Così lo era nel passato, no? Dove 10 figli, 15 figli, avere un prete, avere una suora, E oggi di nuovo. Oggi di nuovo. Per cui non possiamo farci muovere dalle. Allora dobbiamo riconoscerle, dobbiamo riconoscere. Ci abita la paura della morte. Va bene. Allora questo significa che riconoscendolo dovremmo fare discernimento sui nostri modi di e sulle persone che. Però dobbiamo riconoscere ciò che ci abita, che abita il nostro cuore. E allora ecco, no, il primo ambito è l'ambito interiore, il secondo ambito è l'ambito, potremmo dire, esteriore, l'esterno, esteriore non nel senso negativo, no? Cioè, se da una parte noi cerchiamo di porre a discernimento, di ascoltare ciò che si muove dentro, dall'altra parte cerchiamo appunto di essere in ascolto dei tempi, delle situazioni, delle circostanze, che cambiano sempre. Per cui, come dire, il nostro orecchio da una parte è verso l'interno e dall'altra parte è verso il mondo, che cambia sempre. Pensate, già le prime lettere che noi abbiamo della comunità cristiana, no? Di Paolo, di Pietro, eccetera, ma anche quelle, per esempio, anche solo quelle di Paolo, a volte si vede che Paolo e le prime comunità dovevano confrontarsi con delle problematiche sulle quali Gesù non aveva detto niente. E allora loro cosa cercavano di fare? Che nello spirito di Gesù, nell'ascolto del suo cuore, dei suoi insegnamenti di fondo, cercare di capire rispetto a delle situazioni nuove, per esempio, appunto, Gesù non aveva detto niente riguardo ai pagani che si sarebbero uniti alla prima chiesa che era tutta ebraica, no? E soprattutto come questi pagani che volevano diventare cristiani dovevano entrare nella prima chiesa che era tutta ebraica, dove tutti si facevano circoncidere. Gesù non aveva detto niente, non ha detto niente su questo. È stata la chiesa che ha dovuto fare il primo concilio. Ricordate che il primo concilio è il concilio di Gerusalemme, che era una piccola cosa, non era il concilio Vaticano II, era una piccola cosa, cioè, e per cercare insieme, vedete, no, c'è tanto questo sinodo italiano che tanti non ci credono, ne parlano male, però Francesco sta tentando di dire, guardate, al di là di come riusciamo a farlo, è entrare in una mentalità sinodale. In una mentalità sinodale, cioè di un cammino insieme, in cui ci si ascolta, vescovi compresi, in cui ognuno si può. E allora c'è bisogno di, di. Ricordate. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21, dice: esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Quindi una mentalità aperta, in ascolto, che non va subito a condannare. Un momento, ascoltiamo. no? Ascoltiamo le situazioni e cerchiamo di vedere se ci sono delle cose di bene, a dire sì, sì. Quindi l'obiettivo è quello di distinguere il bene dal male, ma non solo ciò che è oggettivamente male dal bene, vuol dire anche qualcosa che è relativamente bene o male. Che cosa sto cercando di dire, no, in queste parole? Che noi sappiamo che alcune volte anche il male è anche un bene non ordinato, no? Ricordate che negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio c'è un discernimento tra bene e bene. Il discernimento tra bene e bene è proprio quello che ci può essere un bene in sé, ma non è bene per me. Come dire, no? Rimanendo nell'ambito della pastorale vocazionale, il presbiterato è un bene ed è un sacramento, il matrimonio è un bene ed è un sacramento, ma noi se vogliamo bene al ragazzo che ci sta venendo a parlare e sta pensando cosa fare, dobbiamo aiutarlo a cogliere qual è il bene per lui. Perché no, che uno si metta una scarpa, mettiamo, di un numero che non è il suo, magari camminerà lo stesso, ma che fatica, per lui è pigliato. E così tanti altri beni, che magari sono benissimi. Oh, quante cose c'è da fare nella Chiesa e nel mondo, a voglia, ma che cosa il Signore ci chiede veramente? Perché il Signore che ci vuol bene ci chiede quello che possiamo fare, e che mica possiamo fare tutto. Allora qual è il bene che il Signore ci sta chiedendo, no? Non il bene che si potrebbe, cioè, è il bene concreto, il bene. Per cui vedete, anche perché non ogni bene è bene a suo tempo. Non ogni bene è bene a suo tempo. Permettetemi l'immagine proprio banale, no? Ma una vera mamma sa che c'è età e età a cui spiegare le cose della vita ai propri figli, no? Un bambino di 3 anni non lo puoi caricare di cose che lui non può portare. Dovrai dirgli le cose che a 3 anni può portare. A 10 ne può portare di più, o a 20 ne può portare altre. No. Così fa chi vuol bene alla persona che vuole aiutare a crescere, no? Quindi c'è tempo e tempo. E qui naturalmente il riferimento a un brano biblico è Coelet 3, no? Il capitolo 3 del Coelet, dove dice c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, c'è un tempo per piantare e c'è un tempo per sradicare, e via via, no? Tutti questo bellissimo brano del Coelet, no? Che ci dice, allora la cosa importante è capire che tempo, che cosa fare nel tempo giusto. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare, lo capissimo questo, e riuscissimo a viverlo soprattutto in comunità. Attenzione, non bisogna sempre tacere, ogni tanto bisogna anche parlare, l'importante è capire quando. Quando è il tempo giusto, qual è il tempo opportuno, perché ci sono dei tempi adatti e altri no. La terza realtà da mettere a discernimento è Dio e la sua volontà. Attenzione, non si tratta di mettere alla prova Dio, ma in qualche modo è piuttosto la nostra conoscenza del tempo di Dio nel tempo che, come dire, deve essere, no, in movimento, perché perché Dio un po' lo conosciamo, ma Dio è sempre di più. E allora nei diversi momenti della vita bisogna cercare di cogliere sempre di più il suo volto. Nelle situazioni, no? Dicendo: Signore, dove sei? Dove sei con me nel tempo della forza e come, dove sei con me nel tempo della malattia? Dove sei con me nel tempo in cui le cose vanno bene? Dove sei con me nel tempo dell'ingiustizia? E allora è una fiducia che è in movimento. Dio va interrogato, va scrutato, sapendo che Lui è sempre al di là, che non finiremo mai di conoscerlo, no? Cioè, e quindi anche la nostra fede è una fede in crescita, la nostra fiducia in Lui è una fiducia, così in qualche modo anche nelle relazioni, no, nelle relazioni anche tra di noi, nelle relazioni più profonde, non ci si finisce mai di conoscere. Questo ce lo potrebbero dire anche i nostri fratelli e sorelle che vivono nel matrimonio, no? Che l'uno o l'altro, per quanto uno possa dire quello lo conosco come le mie tasche, però c'è sempre qualcosa che sfugge dell'altro, no? Proprio perché nel cuore dell'altro fino in fondo non si può entrare. E allora, ecco, Dio va appunto cercato, con mostrami il tuo volto, dice tante volte i Salmi, no? E allora anche noi vogliamo conoscerlo sempre più, questo Dio con noi, e discernere la volontà di Dio. Attenzione, su questo punto della volontà di Dio è un punto molto problematico, no? Ce lo dicevamo già l'altra volta. Anche perché alcune volte cerchiamo di far passare per volontà di Dio quella che volontà di Dio non sembra essere. E discernere la volontà di Dio, prima di tutto, è discernere che Lui mi ha voluto e mi vuole bene. Discernere che Lui mi ha voluto e mi vuole bene e mi vorrà bene. Vedete, noi passiamo dei momenti in cui a torto o a ragione, perché a volte ha ragione, ma a volte anche torto, perché non riusciamo a renderci conto che magari stiamo sbagliando noi, possiamo sperimentare di non essere voluti da nessuno. E allora è importante, no, che in questi momenti difficili possiamo in qualche modo far memoria di questo suo averci voluto. Attenzione, voluto alla vita religiosa, prima ancora alla vita. Alla vita. La vita religiosa è una parte importante della nostra vita, ma anche mica è tutta la nostra vita. È una parte importante, ma anche mica è tutta. Allora, Lui ci ha chiamati alla vita. Alla vita. E allora il discernere quel desiderio di Dio su di noi, che è sempre un desiderio di amore e di vita. E per cui è uno sguardo di Dio su di noi che è un dono, che chiede di essere riconosciuto, compreso e anche chiesto, no? Cioè, quindi dobbiamo chiedere, Signore, che io possa far memoria, sperimentare nuovamente che Tu ci sei e ci sei per me e mi hai voluto. Questo credo che possa essere anche un grande dono che dobbiamo chiedere al Signore negli esercizi in particolare, no? Cioè, dove al di là di tante problematiche che ci sono, e magari anche dentro tutte le problematiche che ci sono, che io possa sperimentare, Signore, questa Tua volontà su di me. Diceva un professore, un francescano cappuccino che insegnava in Gregoriana spiritualità orientale, diceva: la volontà di Dio sulla tua vita sei tu, cioè nel senso che tu ci sei perché lui ti ha voluto. Uno dice sì, io ci sono perché un uomo e una donna mi hanno voluto, no? Ed è vero. Poi sappiamo che mi hanno voluto con tutte, mi hanno voluto, non mi hanno voluto, non lo so. Sapete, no? A volte anche la frase che a volte i genitori dicono ai figli: guarda, non ti aspettavamo proprio e sei arrivata, no? Sei arrivato. E uno dice: ma allora mi avete voluto? Mi avete voluto? La vita umana è sempre fatta così, no? È anche come la nostra, di tante cose complesse, non chiare, però che, ecco, in questi voleri di uomini e donne, che ci sono stati, non ci sono stati, perfetti, meno perfetti, Dio mi ha voluto. Dio mi ha chiamato alla vita. Bene, allora ci fermiamo qui e domani concluderemo con le altre domande.